Radio Grad, la radio libera e resistente.
Memorie dal sottosuolo, a cura della redazione di Lotta Continua di Pisa, vi dà il benvenuto in questa striscia settimanale. Vogliamo parlare ancora una volta delle questioni del lavoro, perché sono, a nostro avviso, dirimenti per comprendere la realtà. L'inflazione forse sta rallentando, in base a quanto ci raccontano i dati, ma le buste paga degli italiani sono ancora in condizioni disastrate e lo sono da tanti anni, tanto che negli ultimi 30 anni, stando ai dati dell'Unione Europea, sono proprio i salari italiani quelli in caduta libera rispetto a tanti altri paesi europei. La pubblica amministrazione non si è mai ripresa dai 9 anni di blocco della contrattazione. Se confrontiamo uno stipendio di un medico, di un sanitario, di un insegnante, di un lavoratore tecnico oppure amministrativo della pubblica amministrazione con i salari dei cugini europei, ci rendiamo conto di questa povertà salariale ormai vigente dall'ostri nel nostro paese. Il vero problema è il potere di acquisto in caduta libera, gli stipendi sono fermi o nel migliore dei casi crescono con il codice IPCA in maniera assai modesta. Ed è per questo che, al di là dei vari sistemi di adeguamento dei contratti al costo della vita, in Europa i lavoratori e le lavoratrici si stanno attivando, portando a casa dei risultati di gran lunga superiori a quelli italiani. Sempre guardando ai dati, alla media Istat, nel primo trimestre dell'anno 2023, la crescita dei prezzi resta di ben 7 punti percentuali sopra quella dei salari. Quindi si allarga la forbice tra i salari e il potere di acquisto. Sempre se consideriamo il primo trimestre dell'anno, i lavoratori coperti dal contratto nazionale scaduto sono arrivati alla cifra di oltre 7 milioni. Decisamente di più di quanto accadesse nel 2022, nel primo trimestre dell'anno scorso, erano 1 milione in meno i lavoratori senza il contratto nazionale. I salari crescono da anni in maniera assai più lenta del costo della vita. Il codice IPCA sta mostrando tutta la sua inadeguatezza e inadeguati sono anche i sindacati che hanno lasciato questo costante impoverimento del potere di acquisto, preferendo dedicarsi ad altro, alla previdenza, alla sanità integrativa, al sistema delle deroghe nei contratti, e quel sistema delle deroghe sarà utilissimo per affossare anche il decreto dignità, portando, dopo il 12° mese del tempo determinato, le causali all'interno della contrattazione di secondo livello e di quella nazionale. I contratti collettivi nazionali non sono sufficienti per recuperare il potere di acquisto. Da anni in voga di inserire i salari minimi all'interno dei contratti nazionali, mente sapendo di mentire, perché molti di questi contratti prevedono paga oraria inferiore anche a quella di un ipotetico salario minimo. Sempre guardando i numeri, perché ai numeri bisogna guardare, l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie, sempre a fine marzo del 2023, e sempre secondo i dati dell'Istat, segna un aumento irrisorio dello 0,1%, e quando nel marzo del 2022 l'aumento era superiore al 2. Ovviamente i dati vanno assunti e vanno presi per quello che sono, dati statistici, sono sui quali avviare tuttavia una riflessione molto articolata. Perché se andiamo a vedere gli aumenti contrattuali per i dipendenti dell'industria, ci fermiamo all'1,4%. In Francia, in Spagna, in Germania si chiedono e si portano a casa aumenti che vanno attorno al 10%. Se poi invece andiamo a vedere il settore dei servizi, ci rendiamo conto che gli aumenti sono inferiori all'1%. E gli impiegati della pubblica amministrazione non arrivano al 5%. I contratti collettivi in attesa di rinnovo sono oltre 30 e coinvolgono, come si è detto prima, 7 milioni di lavoratori. Allora ci rendiamo conto che il problema salariale, il problema del caro vita che pesa sulle nostre tasche, è un problema dirimente che il governo Meloni sta per affrontare. Sta per affrontare con la riduzione del cuneo fiscale, che per 2/3 è pagato dalle imprese, e quindi un taglio del cuneo fiscale porterebbe vantaggi soprattutto alle aziende e assai meno ai lavoratori e alle lavoratrici italiane. Il governo italiano dice di voler portare soldi in busta paga ai lavoratori, ma tagliando il cuneo fiscale sottrarrà ulteriori soldi dalle nostre tasche, perché costeranno di più i servizi, volendo nello stesso tempo aumentare le spese militari, e in qualche modo il cuneo fiscale dovrà essere coperto a livello finanziario. E in che modo? Tagliando nuovamente il welfare. Poi si parla di beneficiare i lavoratori con figli a carico, e anche qui c'è un'idea del welfare non universale. Si guarda ancora una volta alla retorica e all'ideologia della famiglia e delle madri, delle lavoratrici che non sono viste in quanto donne, ma soltanto in quanto madri. E anche su questo bisognerebbe aprire una lunga riflessione sul fatto che in Italia i servizi a domanda individuale la stiano facendo ancora da padrone, come nel caso degli asili nido, invece di inserirli nella pubblica amministrazione. Ma anche questo avrebbe un costo, quindi è bene continuare con i servizi a domanda individuale, che poi scaricano oneri crescenti sulle famiglie che mandano i bambini agli asili nido. Allora ci rendiamo conto che non solo i rinnovi contrattuali tardano a venire, ma gran parte dei contratti nazionali sono rinnovati con anni di ritardo, e anche quella indennità, quella miseria che si dà per il ritardo dei rinnovi dei contratti nazionali, l'indennità di vacanza contrattuale è veramente poca cosa e serve soprattutto per risparmiare soldi. Se la cavano con un 12, 13, 11, 14 euro, quando poi invece un aumento dovrebbe essere di gran lunga superiore. E questi soldi che anticipano in realtà poi sono sottratti dai futuri aumenti. E anche questo meccanismo dell'indennità di vacanza contrattuale, come quello del codice IPCA, dovrebbero essere revisionati, ripensati profondamente. Ma se il governo Meloni si muoverà in questa direzione, lo farà per ridurre ulteriormente i costi a carico delle imprese e dello Stato, e non per accrescere il potere di acquisto. Il settore dei servizi è quello in maggiore difficoltà. È emblematico il caso del contratto della vigilanza privata e dei servizi fiduciari scaduto da 8 anni. Ebbene, quel contratto prevede una paga oraria che una sentenza recente, dopo una causa intentata dall'Associazione Difesa del Lavoro dei Lavoratori di Padova, ha decretato essere un salario non dignitoso, non in linea con i precetti della Costituzione. All'orizzonte abbiamo un'intesa che di fatto legalizzerà il lavoro povero, il lavoro precario. Nel caso dei vigilanti non armati ci sono paghe orarie sotto 5 euro l'ora. E già nel 2013, allora quando venne sottoscritto un contratto veramente da fame. E non è soltanto in gioco il rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, è in realtà la moderazione salariale a dover essere oggetto di attenzione da parte di tutti. Perché se i salari diminuiscono, se diminuisce la domanda, se il potere di acquisto è in caduta libera, qualcosa anche un governo reazionario come quello vigente dovrebbe fare. E invece che cosa sta accadendo? Sta accadendo che vogliono abbattere definitivamente ogni limite ai tempi determinati, lo faranno con l'ausilio dei sindacati cosiddetti rappresentativi, continuano a non rinnovare i contratti per milioni di lavoratori e di lavoratrici, stanno pensando addirittura ad un codice peggiorativo rispetto a quello IPCA che era collegato al prodotto interno lordo e in questi scenari apocalittici per gli interessi delle classi lavoratrici vedremo che i contratti saranno rinnovati ancora una volta al ribasso. Allora, se noi dobbiamo avere il coraggio di guardare ai rinnovi siglati fra il 2020 e il 2021, quando l'inflazione correva assai meno, era molto più contenuta di oggi, e già allora ci rendiamo conto di contratti siglati al di sotto del costo reale della vita. Allora, anno dopo anno, ci rendiamo conto che da festeggiare c'è poco e c'è invece mo ci sono molte motivazioni, molte ragioni per le quali riprendere a confliggere. Perché aver annientato il conflitto, averlo addormentato, è sicuramente stato utile per i governi precedenti, ma è ancora più utile per questo governo che si prepara anche ad una manovra fiscale con la tassa piatta per gli autonomi, che di fa è l'esatto contrario di una rivendicazione storica del movimento operaio, secondo la quale le tasse dovrebbero pagarle in maniera progressiva i redditi soprattutto più elevati. Ma i precetti neoliberisti che animano invece il governo Meloni vanno in una direzione ostinata e contraria, portare sempre più soldi a vantaggio dei capitali e sempre meno ai redditi e ai salari, alle classi sociali meno abbienti e al welfare. Un saluto da Federico Giusti, a risentirci.